Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Ciao a tutti, bentornati sul canale di Just ETF. Oggi con noi abbiamo un ospite ormai noto alla nostra community, essendo stato ospite più volte, Vito Lops. E ciao Vito, come stai?
Ciao Lorenzo, grazie per l'invito, molto bene, tutto meglio del previsto.
Ottimo. L'idea oggi con Vito era di fare un po' una chiacchierata sul tema del debasement monetario, un parolone magari per chi non ne ha mai sentito parlare, però secondo me è un tema molto attuale e interessante che ha, diciamo, diverse ripercussioni anche su quelli che poi sono i nostri portafogli, sempre con una chiave anche di medio-lungo periodo. Quindi l'idea era un po' innanzitutto capire che cos'è debasement monetario, il debasement trade, quindi tutte gli asset che potrebbero performare bene in uno scenario come questo. E poi, insomma, parlare un po' magari di asset specifici, quindi magari andiamo a vedere un po' l'ETF. Quindi questa era un po' l'idea della chiacchierata, poi vediamo come si evolve. Perché l'ho chiesto a Vito? Perché ha presentato da poco un libro proprio su questo tema, quindi insomma, quale persona migliore di lui per parlare di questo argomento. E quindi, Vito, se vuoi parlarci un po' anche del libro, di cosa parla, ma in generale debasement monetario per chi non ne ha mai sentito parlare, e che cos'è innanzitutto?
Sì, allora noi siamo abituati a pensare al concetto di inflazione, quel 2-3%, e quindi dobbiamo come investitori nel lungo periodo coprirci, cercare di almeno proteggerci guadagnando questo 2-3% per mantenere il nostro capitale in linea con il potere d'acquisto, per non perdere potere d'acquisto, come dire, al supermercato, anche se poi spesso vediamo che al supermercato su alcuni prodotti i prezzi sono molto più alti del 2-3% anno, però questo è un altro discorso. Però in realtà, se consideriamo quello che sta accadendo al sistema monetario attuale, che lo ricordo è basato esclusivamente sulla fiducia, quindi non c'è più un vincolo da parte delle banche centrali all'emissione di moneta come prima magari del 1971, quando c'era il vincolo del gold, non potevano stampare se non avevano in garanzia tot lingotti d'oro. Dal 1971, liberi tutti per certi versi, si può stampare. Il mercato dà poi, in base ai tassi di interesse sui bond, esprime il suo grado di fiducia o meno sull'atteggiamento di quella area economica, di quello Stato, e quindi se questo Stato sta stampando troppo, magari il mercato gli fa pagare tassi più alti, come sta accadendo ad esempio adesso negli Stati Uniti, dove i tassi a 30 anni sono ormai stabilmente al 5%, perché gli investitori non si fidano tanto nel lungo periodo della sostenibilità fiscale degli Stati Uniti, visto che hanno un debito oltre il 120%. Hanno praticamente interessi che vanno a coprire il 20% di tutte le entrate fiscali, quindi sono entrati un po' in un circolo vizioso che noi italiani forse conosciamo bene, evocando quello che è successo ai nostri conti a partire dagli anni 80. Il debasement cosa è? È una misurazione più completa della svalutazione della moneta, non soltanto l'inflazione al supermercato, ma proprio questa continua emissione monetaria che corrisponde a un circa 7-8% l'anno, e quindi da un certo punto di vista, in un senso più ampio, un investitore che oggi vuole davvero coprirsi dalla svalutazione della propria moneta, anche euro, dollaro, anche le più importanti, da questo continuo aumento di capitale, come dire, delle banche centrali che emettono nuova moneta, che poi va a inflazionare anche tutti gli asset finanziari, perché da qualche parte questa moneta, questo 8% stampato l'anno, deve andare a fluire. Allora il debasement è appunto il meccanismo con cui l'attuale sistema monetario in senso ampio svaluta la propria moneta rispetto agli asset reali e finanziari, non soltanto rispetto alle altre valute, perché qui c'è un altro discorso importante, Lorenzo, di educazione finanziaria, a mio avviso, da fare. Noi quando osserviamo le valute guardiamo il dollaro contro l'euro, il dollaro contro lo yen, l'euro contro il franco svizzero, e allora magari se l'euro si rafforza in certi momenti rispetto al dollaro possiamo pensare che non siamo sottoposti a questo debasement. In realtà il debasement si misura in rapporto tra la valuta del sistema fiat, quindi dollaro, euro, okay, messo in confronto con l'oro, con l'S&P 500, con il FTSE MIB, con ETF che rappresentano magari aziende calate nella produzione, quindi molto agganciate all'economia reale. Quindi gli asset reali e finanziari rispetto all'euro, rispetto al dollaro, come stanno andando? Questo è il vero modo di misurare un eventuale debasement, e anche lo stesso modo, visto al contrario, è il modo per proteggersi dallo stesso.
Sì, se vuoi no, il discorso è un po' anche che quando si parla di immissione di nuova liquidità spesso si pensa che produca inflazione direttamente poi sul consumatore finale. In realtà in molti casi, no, come ci stavi spiegando anche te, questa inflazione, questa nuova moneta rimane a livello, viene iniettata a livello di asset, e quindi ciò che poi in realtà cresce, aumenta di valore, sono se dopo tanto tempo anche l'inflazione sul consumatore, ma in primis tutti quegli asset, e quindi magari immobili, azioni, lo stesso oro, su cui in primis questa nuova liquidità si riversa. Perché se vuoi no, quando la banca centrale, no, la banca centrale europea o la Federal Reserve emette liquidità, quindi butta liquidità nel sistema, questa prima di arrivare nell'economia reale passa dalle banche centrali, e queste hanno sempre l'opzione, e quindi è più sicuro magari investirla o no, inserirla all'interno dell'economia reale, quindi magari attraverso mutui o prestiti al consumo. E quindi in molti casi, negli ultimi anni soprattutto, no, mi viene da dire che la scelta di andare su asset piuttosto che far veicolare questa liquidità nell'economia reale è stata una delle principali scelte, e queste, se vuoi, tutte delle ripercussioni, come anche un po' quella che si parla tanto dell'economia, no, a forma di K, in cui chi ha già tanto e diventa ancora più ricco e comunque possiede più bene, invece la parte, diciamo, bassa della popolazione è sempre più povera, no?
Sì, assolutamente. Infatti, se ricordiamo quello che è successo tra il 2010 e il 2020, c'è stato un problema proprio di questo tipo, in modo eclatante, scolastico, perché lì abbiamo avuto le banche centrali che hanno scoperto, dopo la crisi Lehman Brothers, il quantitative easing, questo giochino di poter stampare moneta e comprare asset finanziari, comprare titoli di Stato, abbassare i tassi di interesse e immettere sul mercato un'enorme quantità di moneta creata dal nulla, perché questo sistema monetario lo consente. Però l'inflazione, quella al supermercato, tra il 2010 e il 2020 è stata bassissima, anzi c'era il pericolo opposto, quello della deflazione, cioè le banche centrali facevano di tutto per evitare che l'Eurozona, ma poi anche in parte gli Stati Uniti, vivessero la deflazione, cioè addirittura il problema opposto, quindi i prezzi, anziché aumentare del 2% come nell'obiettivo delle banche centrali ogni anno, scendessero, insomma. E quindi quello è stato un caso incredibile di dimostrazione che debasement non fa rima con inflazione dei prezzi al consumo. In quegli anni chi ha investito questi soldi in questi asset finanziari e reali, che si sono inflazionati a livello finanziario, dove è confluita questa liquidità enormemente immessa dalle banche centrali, si è protetto da quest'altra forma di inflazione finanziaria che, diciamo, fa parte della formula complessiva del debasement della valuta. Quindi, e questo crea anche un problema, Lorenzo, di disuguaglianza sociale che tu appunto hai evidenziato con il discorso dell'economia a K, perché chi partecipa a questo mondo di inflazione finanziaria in termini relativi si protegge dal debasement, ma diventa anche molto più patrimonializzato rispetto a chi non partecipa. Infatti negli Stati Uniti appunto abbiamo una grande quota di investitori privati, retail, che partecipano ai mercati azionari in modo molto molto importante, e quindi volenti o nolenti si sono protetti da questo enorme meccanismo di debasement che ha accelerato dal 2009 in poi con i quantitative easing. Mentre per esempio in Italia l'attitudine a proteggersi attraverso le obbligazioni, avendo in mente solo quel 2-3% del supermercato come obiettivo finanziario, in realtà ci ha penalizzato in termini relativi rispetto ad esempio agli statunitensi. E anche in Italia stessa chi partecipa al debasement investendo in questi asset finanziari si protegge da chi ragiona in termini ancora un po' da formichina, che funzionava molto bene nel mondo prima dei quantitative easing, solo con delle obbligazioni, che tra l'altro su obbligazioni a lunga scadenza sono uno degli asset più vulnerabili, insieme alla liquidità addirittura non investita in nulla, a questo meccanismo ampio e profondo di debasement, che ripeto è l'aumento di capitale delle banche centrali dell'8% annuo, per essere abbastanza sintetico.
Quindi, che poi no, l'idea anche che il quantitative easing è nata come misura straordinaria di emergenza e ormai è diventata quasi una misura invece standard che viene continuamente utilizzata per tenere su l'economia e gli stati. Da qui mi viene infatti anche un'altra domanda, che è quella che si sente anche spesso parlare di fiscal dominance, no? E quindi di come quello che dicevamo, che normalmente le banche centrali dovrebbero essere indipendenti rispetto a quello che è la politica e anche la spesa dei governi, e quindi alzano i tassi quando, diciamo, ritengono che sia giusto e quando serve, anche se può far male al governo. Questo momento di fiscal dominance, in cui la parte fiscale, quindi di spesa degli stati, diventa predominante, quindi la cosa principale a cui guardare, è quando il governo ha così tanto debito che la banca centrale non può veramente alzare i tassi, perché, diciamo, se lo fa renderebbe poi veramente complicato per lo Stato andare a rifinanziare quel debito, e quindi si entra poi in un circolo un po' anche vizioso, in cui è tutto un meccanismo collegato, per cui anche si va a perdere un po' questa indipendenza delle banche centrali. Il tema poi adesso anche statunitense è ancora più interessante, secondo me, quindi una figura messa a capo della Federal Reserve, che è una figura praticamente scelta da Trump, e quindi anche lì il tema sarà molto più interessante. Quindi, se vuoi dirci anche qualcosa un po' di più, secondo te, su questo discorso della fiscal dominance, e poi mi ricollego anche un'altra cosa, che secondo me ci sono altre due ripercussioni di cui si è parlato tanto, però magari insomma ne parliamo dopo, della de-dollarizzazione, no? Anche quello secondo me è un tema, perché c'è sempre più sfiducia nei confronti della valuta fiat e in primis del dollaro, e quindi anche lì ci sono secondo me delle interessanti ripercussioni.
Sì, siamo in fiscal dominance perché appunto la principale economia al mondo che emette la valuta di riferimento dell'attuale sistema monetario, che è il dollaro, è entrata, come dicevamo prima, in una sorta di spirale del debito, perché gli interessi per sostenere il debito hanno superato ormai le spese per la difesa, stanno anche superando anno dopo anno altre voci di spesa importanti, e fondamentalmente occupano un quinto delle entrate fiscali. Cioè il governo chiede ai cittadini attraverso il fisco dei soldi, di queste entrate fiscali il 20% viene usato non per costruire scuole, acquedotti e risorse produttive, ma per pagare gli interessi sul debito accumulato che, ricordo, si sta avvicinando alla soglia dei 40.000 miliardi di dollari ed è, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il 123% del prodotto interno lordo. Quindi quando uno Stato, da un punto di vista contabile, raggiunge queste soglie, cioè il debito è superiore di molto al PIL, in più gli interessi per sostenerlo superano un quinto di tutte le entrate, vuol dire che è entrato in un cortocircuito fiscale, finanziario, un circolo vizioso. E il fatto che ad entrare in questo cortocircuito non sia il Venezuela, l'Argentina, con tutto il rispetto, che vi sono entrati da tempo, ma sia adesso la prima economia al mondo che emette la valuta di riferimento per il sistema monetario attuale, e questa è la grande novità finanziaria degli ultimi anni. E non a caso il movimento che abbiamo visto a partire dal 2023 sul gold e sull'oro fotografa proprio questo, perché l'oro sta salendo, è salito tanto, poi ha avuto le sue correzioni, ma è ancora molto forte, nonostante abbia il principale nemico, il suo principale nemico, molto molto forte allo stesso tempo, cioè i tassi reali. I tassi reali negli Stati Uniti sono al 2%, sono positivi. Questi si determinano andando a sottrarre quanto pagano, ad esempio, i titoli di Stato a 10 anni, che sono intorno al 4,5% di cedole, si sottrae l'inflazione attesa nello stesso arco temporale, cioè attesa media a 10 anni, che il mercato in questo momento stima al 2,5%. 4,5 meno 2,5 fa 2%. Quindi vuol dire che gli Stati Uniti in questo momento pagano cedole superiori all'inflazione attesa, quindi non stanno utilizzando l'inflazione per abbattere in termini reali il debito, ma sono costretti a pagare di più perché il mercato non si fida, visto che da un punto di vista contabile e fiscale non hanno dei bellissimi numeri, li ricordavamo prima, gli interessi molto alti, il debito molto alto, e quindi in un mercato che non si fida, appunto, tiene sulla corda, appunto, gli Stati Uniti in questo momento. Allo stesso tempo, però, siamo in fiscal dominance proprio perché vuol dire che molte manovre politiche attuate sono condizionate proprio da questo cortocircuito fiscale, e quindi sono anche un po' bloccati gli Stati Uniti nel compiere alcune scelte di politica monetaria e di politica fiscale, e quindi non sono liberi di fare quello che vogliono perché sanno che devono pagare al mercato molto di più di quanto pagherebbero se il mercato si fidasse di più. E quindi questo è un altro dato importante che ha alimentato il debasement trade negli ultimi anni, e finché non ci sono segnali di inversione di questo circolo vizioso negli Stati Uniti del debito e degli interessi, è difficile immaginare che, appunto, i tassi possano scendere, il tema della fiscal dominance possa rientrare, e anche il debasement trade in senso ampio, simboleggiato dal movimento del gold, ma non solo, possa terminare il suo contributo, la sua spinta.
Sì, si vuole dire una cosa interessante, che spesso, anche qua per fare un po' di educazione, spesso si dice anche che ogni cittadino ha tot debito sulle spalle che dovrà ripagare così. In realtà il debito pubblico, qui dimmi anche la tua, l'idea non è ripagarlo, ma più che altro, come dicevi tu, è quello di far sì che col tempo, è anche per questo, cioè l'inflazione è fondamentale, un po' l'inflazione è sempre fondamentale per far sì che viene diluito nel tempo, no? Con l'inflazione. Questo è un tema che spesso si sente anche questo modo di dire, no? Che ognuno di noi nasce con X debito sulle spalle, così in realtà non è che noi dobbiamo andarlo a restituire, sarebbe una cosa improponibile, va ogni volta rifinanziato e ovviamente l'obiettivo è che venga rifinanziato a tassi che però permettono poi di far sì che sia sostenibile. Ovviamente nel tempo l'idea sarebbe di andarlo a ridurre man mano, ma soprattutto facendo crescere poi quella che è la produttività, quindi no, la seconda parte, quindi il prodotto interno lordo di un paese, più che andare veramente a tagliare e rimborsare a livelli assurdi quello che è il debito effettivo.
Sì, questo è un bel discorso che tu fai, perché queste statistiche a me non sono mai piaciute, proprio perché il Ottimo. Debito pubblico non va restituito come un mutuo. Se noi esatto. facciamo un mutuo, dobbiamo restituirlo, un debito privato, ma il debito pubblico non deve essere estinto, perché non avrebbe senso. Cioè, uno Stato è giusto che abbia una leva finanziaria per crescere più velocemente, per aumentare la produttività, ed è giusto che abbia un debito, anche perché adesso con questo sistema monetario l'emissione stessa della moneta avviene a debito, e quindi però è il modo in cui viene utilizzata questa leva finanziaria, che poi può creare dei circoli viziosi. Se per sostenere il debito, appunto, devi sostenere una quota di interessi molto alta, vuol dire
indebitare per continuare a rifinanziare il debito, quello diventa un problema, no?
Sì, vuol dire che la cosa da virtuosa, perché nasce virtuosa, si trasforma in viziosa. No. E quindi, insomma, questo è il vero problema ed è il vero motivo per cui dal 2023 molti stati, molte banche centrali stanno diversificando le riserve in oro, non si fidano più del dollaro in senso ampio, perché il sistema attuale monetario è basato esclusivamente su un collaterale, la fiducia. Quando la fiducia viene un po' a mancare, non dico che sia mancata del tutto, gli Stati Uniti hanno ancora la reputazione, la fiducia per reggere questo sistema monetario, però questa fiducia non è più, come dire, al 100%. C'è chi comincia ad avere qualche dubbio e a diversificare le riserve in materie prime, non solo l'oro ma anche altre materie prime, e per alcuni, ne parlo anche nel libro, è come se in questo momento ci trovassimo già in un nuovo sistema monetario in formazione, perché non è che i sistemi monetari cambiano in un giorno, rappresentano dei percorsi in evoluzione, e quindi in questo momento ci troveremo, secondo alcuni, in una sorta di Bretton Woods 3, nel senso Bretton Woods 1 è quella del 1944, poi Bretton Woods 2 potrebbe essere l'attuale sistema, quello dal 1971 in poi, totalmente basato sulla fiducia. Bretton Woods 3 sarebbe il nuovo sistema monetario in formazione, lo stiamo vivendo in tempo reale con i movimenti degli asset come il gold che sale con i tassi reali positivi, in un contesto in cui questa fiducia si sta via via sgretolando, c'è ancora, ma nel frattempo i mercati, non fidandosi più appieno completamente del dollaro, nel dubbio, soprattutto alcuni paesi, diversificano tantissimo. Quindi per certi versi l'attuale sistema monetario starebbe già cambiando pelle, forse non ce ne accorgiamo, ma siamo già in una nuova forma di sistema monetario.
Okay, questo è interessante, quindi vabbè, Bretton Woods 1, quindi sottostante, diciamo, come collaterale oro. Dopo Nixon shock, quindi 71, la fiducia, diciamo, la stabilità dei governi, e adesso quindi qual è un po' quello che, diciamo, tiene su la valuta di un paese? Se non è più la fiducia, che cosa, come lo vedi in questo cambiamento?
Le materie prime. Un basket di collaterale è composto da varie materie prime, non soltanto il gold, quindi non è il gold standard, il Bretton Woods 1, ma è un Bretton Woods 3 che si sta formando, vede appunto una diversificazione da parte degli stati di materie prime anche strategiche. Pensiamo alle terre rare.
Certo.
E le terre rare, di cui la Cina ha, per quanto riguarda la raffinazione, il monopolio, il 90% del mercato, rappresentano una materia prima e una risorsa strategica a livello geopolitico fondamentale, che difatti rappresenta anche un collaterale in questo nuovo sistema monetario, in cui è un sistema più frammentato, multipolare, in cui non c'è più, diciamo, totalmente un'unica forza, gli Stati Uniti, ma si stanno creando vari blocchi, varie intese. Questo lo vediamo anche nel modo in cui alcuni paesi stringono accordi, ad esempio per prendere e comprare il petrolio e non più pagarlo in dollari, ma in yuan o in altre valute. Sono comunque delle crepe che si aprono rispetto a un mondo che fino a poco tempo fa è stato esclusivamente dollarocentrico. Anche il discorso, il fatto che il petrolio e le principali materie prime si scambino in dollari, quello ha fatto parte del sistema monetario attuale, quello post 71, sì. Perché diciamo il dollaro deve essere comunque comprato per comprare le materie prime, quindi questo ha dato ancora più fiducia al dollaro. Ma se cominciano a esserci degli accordi per cui alcuni paesi, per scambiarsi queste materie prime, non devono più passare attraverso il dollaro, vuol dire che questo sistema, ancora diciamo vivo e non sostituito, sta comunque perdendo pezzi, perdendo colpi. E quindi, tornando a livello finanziario, ci sono degli asset che ce lo stanno dicendo in modo piuttosto lampante, come per esempio il movimento di oro, argento, i miners di oro, eccetera eccetera. Quindi ci sono movimenti che da qualche anno non possono essere, a mio avviso, trascurati per un investitore consapevole.
Ok, sì, no, è chiaro, quindi sottostante diciamo che non è più una valuta, ma un paniere di materie prime, e che poi, no, se vuoi, questo cambiamento nasce forse ancora un processo lungo, ma forse un punto di svolta è stato un po' nel 2022 con la questione di congelare le riserve russe. Da lì tutti hanno capito in dollari, da lì tutti hanno capito effettivamente quanto essere così esposti a una valuta che su cui appunto si commercia le materie prime, ci sono la maggior parte degli scambi mondiali avvengono in quella valuta, però è un forte problema. E man mano tutti gli avvenimenti che poi sono derivati dal 2022 in poi, più di impatto anche geopolitico, vanno sempre di più in questa direzione di appunto di dedollarizzazione, e quindi anche tutto il sistema BRICS, quindi tutti quei paesi che stanno cercando anche delle alternative all'utilizzo del dollaro. Arrivando quindi un po' più nel concreto, abbiamo parlato quindi tanto di materie prime, oro, ma non solo, argento, terre rare, quindi un po' per chi sposa questa visione del debasement monetario, quali sono un po' quegli asset che dovrebbe incominciare a mettersi nella propria watchlist e incominciare magari a approfondire?
Ah, sicuramente appunto oro, i miners di oro, che rappresentano diciamo un modo per essere un po' più a leva sul gold, ma in momenti di debasement trade importanti possono avere delle performance importanti e anche una grande volatilità. Questo non significa che si tratti di un trade lineare, è molto molto volatile, però è un discorso di ragionamento anche di medio-lungo periodo, e quindi in questi termini, senza alcun consiglio finanziario, che ne stiamo chiacchierando. Poi anche il rame è diventato ormai per alcuni il nuovo petrolio, considerando anche tutto il tema della geopolitica e dell'intelligenza artificiale, che questa nuova rivoluzione anche di battaglia geopolitica, insomma. Quindi il rame e il nucleare rappresentano sostanzialmente delle forme diciamo in cui la nuova partita, che è anche geopolitica, di un mondo multipolare frammentato, dove si stanno ridefinendo i rapporti di forza tra i vari paesi, è chiaro che questi rapporti si definiscono anche passando attraverso questa tipologia di materie prime, che permettono di cavalcare anche la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Quindi tutto un po' è collegato, perché le materie prime, diciamo, il ritorno al grano, il ritorno alla sostanza di solito è sempre un momento in cui appunto il mercato diventa più diffidente, si fida meno e quindi già c'è una propensione verso la materia prima, la sostanza di suo. In questo momento, oltre a questa naturale propensione a proteggersi su qualcosa che è reale, c'è anche il tema che molte di queste materie prime sono anche fondamentalmente decisive nella corsa all'intelligenza artificiale, che a sua volta è uno degli elementi di riequilibrio geopolitico tra i paesi in competizione, in questa competizione multipolare, in un mondo appunto dove non c'è più soltanto il dollaro, non ci sono più gli Stati Uniti a dettare la linea, ma appunto c'è più frammentazione e probabilmente aumenterà questo grado di frammentazione. La Cina, tra l'altro, non può imporre, anche qui c'è chi dice ok, allora finirà il dollaro e allora subentrerà lo yuan, perché la Cina, la candidata dal punto di vista economico come forza eventualmente a sostituire fra 20-30 anni, a superare gli Stati Uniti come potenza, in realtà lo yuan non è una valuta in grado al momento di fare questo, molto banalmente perché la Cina ha il controllo dei capitali,
esatto.
Basa la sua forza economica anche su questo dirigismo del Partito Comunista, e che è basato anche sul controllo dei capitali, e nessuno vorrebbe una valuta di riserva globale su cui c'è il controllo dei capitali. Insomma, allo stesso tempo la storia ci ha detto che anche il paese che ha anche emesso la valuta di riserva globale è anche un paese che chiude la bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale in negativo, perché importa più di quanto esporta, e la Cina invece basa la sua economia su un surplus commerciale storico, cioè un'economia basata sull'esportazione. E quindi l'analisi ai raggi X ci dice che la Cina non è la candidata, lo yuan non sarà lo yuan a sostituire il dollaro, sarà una competizione tra valute, tra paesi, ma dato che la fiducia non è più quella di un tempo, le materie prime diventeranno il collaterale nel momento in cui questi paesi troveranno un nuovo equilibrio anche negli scambi e nei rapporti di forza geopolitici.
Mm-hmm. Sì, se vuoi, anche il discorso del surplus commerciale della Cina è molto interessante, perché per anni, no, la Cina aveva questa eccedenza rispetto, cioè esportava di più di quanto importava, e esportava principalmente in dollari, quindi aveva grande quantità di dollari poi da reinvestire, e molti di questi dollari finivano poi in titoli di Stato statunitensi. Adesso, con tutto questo discorso che stiamo facendo, anche gran parte di quella quantità di dollari potrebbe invece non più finire nel debito statunitense, e quindi anche lì potrebbe portare a pressioni sul debito, perché non c'è più una grande quantità di domanda che sta arrivando, ma potrebbe andare a riversarsi invece su altri asset come l'oro. Sappiamo quanta domanda d'oro è arrivata dalla Cina negli ultimi anni, non solo dalle banche centrali, e poi in realtà in tutti gli altri asset, come appunto materie prime e quant'altro. Quindi questo qua secondo me è un altro tema interessante. E invece ti volevo chiedere, l'immobiliare in questo contesto di debasement si può essere interessante?
Allora, il real estate è un asset, appunto si chiama real, diciamo, è esatto. Un asset reale per definizione, però è anche molto soggetto a una volatilità legata proprio alla posizione. Cioè, faccio un esempio: una casa a Milano diciamo tende a proteggere più l'investimento rispetto a una casa in un posto dove manca tutta quella domanda di lavoro, quell'offerta di lavoro, e quindi è molto legato alla tipologia di posto e a quanto lavoro ci sia, quanto capitale umano quel posto attrae. Quindi è un asset molto complicato da questo punto di vista, anche perché poi c'è tutto il tema dello smart working, per esempio, che ha indebolito molte società che basano il business sulle real estate degli uffici e su questi i dividendi generati da questa cosa. Quindi la società sta cambiando per certi versi ed è una società molto più liquida e rende il real estate molto più fragile a livello aggregato come classe di investimento, non invece a livello verticale in alcune aree specifiche che restano attrattive e quindi dove il real estate in effetti protegge dal debasement in senso lato, mentre in alcune aree il real estate insomma non è in grado di proteggere. E ricordo che in Italia il prezzo degli immobili, per esempio rispetto a Germania, Olanda, negli ultimi 20 anni non è che sia andato a livello aggregato molto bene, quindi anche il bias compro un appartamento in qualunque posto esso sia e mi protegge.
Per quello te l'ho chiesto, perché è la classica, no, convinzione magari che si ha che come asset reale, tangibile, che lo posso vedere, l'immobile rimane l'asset migliore che si possa avere. Sappiamo, cioè, ne abbiamo già parlato penso entrambi sul tuo e anche sul canale di Just ETF di questo tema, quanto in realtà non è così, dati alla mano, però ecco, sicuramente quando si va poi a vedere l'aggregato, magari città come Milano, Bologna, Roma, i prezzi aumentano, poi si va a vedere l'aggregato, ci sono tante altre città che in realtà non è così, quindi anche lì sempre diversificazione, quindi magari anche di pensare a un indice di real estate che comprende sia immobili sia spazi commerciali, come dicevi tu, potrebbero soffrire, ma comunque è sempre una chiave di diversificazione. E poi se vuoi, stavo adesso ragionando che in ottica anche un po' più di finanza personale, che quella che riguarda noi, può sembrare una cosa stupida, ma alla fine forse uno degli asset migliori del debasement trader rimane come sempre il nostro capitale umano, no? Contro il debasement, quindi anche la capacità di, in qualche modo, so che qualcuno potrebbe dire come faccio, non è semplice, però di provare a incrementare le entrate, lo stipendio, queste cose qua che possono sembrare cose banali, ma in realtà è uno degli conti alla mano, uno degli asset, quello su cui possiamo investire maggiormente e su cui possiamo vedere un ritorno che è effettivamente di grande impatto nel lungo periodo.
Sì, assolutamente, aumentare la nostra produttività e quindi anche il primo passo fondamentalmente per poi eventualmente entrare in quella che io chiamo la classe sociale degli investitori.
Esatto.
Perché sta diventando una classe sociale grazie anche proprio alla diffusione di ETF che hanno abbattuto i costi e democratizzato la finanza, però appunto bisogna poi avere la disciplina, le regole giuste per far parte nel medio-lungo periodo di questa classe sociale. E chi vi entra, diciamo, e quindi respinge il debasement strutturale della valuta di cui abbiamo parlato, appunto si protegge e in termini relativi diventa più forte, consumatore più forte, e gli Stati Uniti lo dimostrano con i consumi sempre molto in forma. Esatto. Rispetto a chi invece per n motivi, o perché non lo sa, o perché non aumenta la propria produttività e il proprio reddito, non può, fa fatica a entrare in questa appunto classe sociale degli investitori.
Vero, vero, condivido. Vito, direi che se non hai altro da aggiungere su questo tema, è stata una chiacchierata molto, molto interessante. Prima ho fatto vedere un po' di ETF con le nostre guide che seguivano un po' i temi che hai toccato te, quindi dal rame ai miners per l'estrazione d'oro e così via. Quelli magari li metti in descrizione. In descrizione lascio ovviamente anche tutti i tuoi posti dove possono trovarti, anche trovare poi il tuo libro. E noi magari ci sentiamo più avanti per un'altra chiacchierata, che secondo me sono temi sempre molto interessanti e anche con un'ottica un po' magari che si stacca dal classico ETF singolo, specifico così, ma sono un po' più dinamiche di lungo termine, su cui è bello sempre confrontarsi e fare una chiacchierata.
Grazie mille Lorenzo, davvero è stata una bellissima chiacchierata, abbiamo parlato anche tanto di antropologia, geopolitica, a me piace sempre mescolare appunto la finanza a questi macro temi perché poi alla fine si incontrano.
Perfetto, grazie mille Vito e ciao a tutti. Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!